adesso correggimi se sbaglio, è uscito sulla rivista Micromag e poi ripresa anche da altri siti, un lungo articolo a firma di Steven Forti e Giacomo Russo Spena proprio sulla Catalogna, un articolo diciamo molto sinteticamente che sostanzialmente immagina per la Catalogna un futuro addirittura simile a quello dell'Ulster durante i Troubles, durante la guerra civile in corso a partire diciamo dalla fine degli anni 60 fino all'accordo di pace del 97. Scenario come dire abbastanza improbabile, anche abbastanza poco corretto, ci viene da dire a noi e non solo a noi, evidentemente è stato un parere abbastanza condiviso. A quell'articolo fra le altre cose avete deciso di dare risposta tu e un altro ricercatore, Stefano Portelli, con un intervento che è apparso sul sito Napoli Monitor. Ecco, ti chiederemmo un po' che cosa avete scritto in risposta a quell'intervento a quattro mani e soprattutto perché quell'intervento diciamo è un po' è molto problematico, mettiamola così.
Beh, diciamo ci sono molte criticità che secondo me vanno fatte sul discorso della possibile austerizzazione e del conflitto violento nel territorio catalano. In parte è, dal mio punto di vista, questa tendenza classica a utilizzare esempi di realtà complesse per altre realtà complesse, ma in un altro modo, che non sempre funziona bene, forse un pochettino funziona più per la fama, per spiegare delle cose che però in realtà non sono reali, nel senso chi parlava di austerizzazione in realtà, di conflitto porta a porta, di rottura del territorio ulteriormente, qui nello Stato spagnolo e soprattutto nella zona catalana non sono ad esempio i processi indipendentisti catalani, quindi l'area indipendentista catalana, però sono le aree della destra più vicine a Ciutadans o vicino a queste nuove forme diciamo tra lo scherzoso e il pericoloso della cosiddetta Tabarnia. Tabarnia è stato un piccolo fenomeno mediatico di cui se ne parlava giusto dopo le elezioni del 21 dicembre, in cui si parlava del fatto che sì, chiaro, ci sono dei territori che sono controllati o che hanno una forte presenza nel territorio di Ciutadans, partiti costituzionalisti e quant'altro, quindi se la Catalogna sarà indipendente dalla Spagna, Tabarnia vorrà essere indipendente dalla Catalogna e rientrare in Spagna, quindi questa cosa che era più mediatica che reale, poi in realtà si scopre che il portavoce presenzialmente di questo movimento tavarnese è un maschilista xenofobo legato a ambiti di estrema destra, in parte Ciutadans. Quindi al di là del fatto che iniziare a parlare anche di austerizzazione è in parte sbagliato, in parte è riprendere un discorso della destra, dal mio punto di vista c'è una questione fondamentale che è la questione franchista fascista dello Stato spagnolo, quindi diventa sempre difficile spiegare come in realtà buona parte dei conflitti qui non sono etnici o non sono legati a un'unica componente, però sono in realtà meramente politici. C'è questa visione classica i catalani e gli spagnoli come se fossero due etnie differenti o due razze o due gruppi culturali differenti che condividono lo stesso territorio in maniera divisa per ghetti, quartieri e quant'altro, quando in realtà non è così. In realtà quello che è successo è stata negli anni 50-60 una grossa immigrazione dalla parte soprattutto dai territori andalusi o da Murcia o da parte della Castiglia più povera nel territorio catalano, per una volontà anche diciamo di franchista, di annullare l'identità catalana. Poi in realtà con i processi del tempo, con l'integrazione sociale e con la grossa capacità dal mio punto di vista della realtà catalana di integrare persone, c'è stato tutto un processo di melting pot, di miscuglio, che non determina chiaramente chi sono gli spagnoli, chi sono i catalani, fino a trovare situazioni paradossali di le famiglie ricche sempre catalane che sono sempre state franchiste che votano il PP e andalusi o figli di andalusi che votano la CUP. Ad esempio Anna Gabriel, ex portavoce della CUP, era figlia di, se non sbaglio, Murciana, suo padre era della CNT e lui era quella che viene qui identificata come Charnego, quindi figlia di catalani e castigliani mischiati assieme. David Fernandez, i suoi genitori sono di Zamora ed è dentro l'area dell'estrema sinistra, quindi è una questione molto più politica e molto meno etnica, nel senso non si può identificare un quartiere di spagnoli o un quartiere di catalani, perché i catalani e gli spagnoli in realtà diciamo non che di per sé gli spagnoli non esistono, nel senso la Spagna di per sé è una costruzione sociale abbastanza complessa, e quello che esistono sono degli immigranti di altri territori che poi si sono integrati in vari modi, alcuni mantenendo una visione politica più di destra o più legata all'ideale della costruzione della grande Spagna franchista, altri invece con un ambito più sociale alla volontà di partecipare al tessuto sociale, quindi parlando il catalano, vivendo la cultura popolare catalana e portando la propria, e generando anche zone basse, della classe bassa, più legate alla questione catalana. Nella classica lettura che è sempre stata fatta, e che in realtà queste elezioni del 21 dicembre un pochettino annullano, era che il cinturone rosso, quella zona dell'Interland di Barcellona per anni dominio socialista, era in realtà tutta una zona fatta essenzialmente di migranti andalusi, spagnoli, legati all'ideale della Spagna, che in realtà era una maggioranza che non votava, forse un po' disillusa, forse un po' per disinteresse, però che in realtà era unionista. Con l'aumento della percentuale di partecipazione in queste elezioni abbiamo visto che in realtà non tutti loro sono assolutamente spagnolisti, anzi molti sono indipendentisti, circa 100.000 in più. Quindi 100.000 persone in più non sono quattro gatti, nel senso questa realtà che la distribuzione forse è più normale di quello che è abbastanza importante. Anche perché queste persone che sono figli di immigrati o immigrati sono entrati in contatto con la società catalana, con gli usi costumi, quindi quello che fanno è essenzialmente criticano la struttura dello Stato spagnolo, non tanto delle popolazioni che vivono nello Stato spagnolo, non è che gli andalusi odiano altri andalusi, però essenzialmente considerano che la gestione del territorio catalano potrebbe essere migliore se fatta tramite una repubblica piuttosto che tramite il Regno di Spagna. Quindi questa è già una prima cosa che va a colpire la questione dell'ullusterizzazione, perché è abbastanza importante. L'altra parte è la questione più legata al franchismo-fascismo. Quando nello Stato spagnolo Pablo Iglesias dice che l'indipendentismo ha svegliato il fascismo, per molte persone antifasciste qualcosa non quadra, nel senso, come può essere che un movimento indipendentista repubblicano svegli il fascismo, che oltretutto è sempre un fascismo che viene da un'area concreta che è l'area spagnolista, nel senso i gruppi nazi catalani praticamente credo non esistono più, esistono una o due persone che sono gli ultimi eredi di Unità Nazionale Catalana, che parlavano della razza pura catalana e quant'altro, però a livello sociale essenzialmente non hanno né presenza né rappresentanza né nulla, e in realtà quello che si vede è aggressioni fasciste che vengono fatte da persone che utilizzano la bandiera rojigualada, quindi dello Stato spagnolo, come simbolo per attaccare i polacchi, i cataluffos, i catalani in genere. Quindi è abbastanza curioso che anche la sinistra spagnola cada in questo discorso in cui è un processo indipendentista democratico a svegliare il fascismo. Probabilmente questo fascismo in realtà non ha, essenzialmente sì, forse era dormiente, però era sempre stato presente dentro la società spagnola, non tanto dentro la società catalana. Quindi sono persone molto più legate all'ideale spagnolo e quant'altro, e se oltretutto si parla del fatto che si sveglia questo processo indipendentista, se tu sei, dal mio punto di vista, è un'opinione mia, se sei di sinistra, se sei repubblicano, se sei antifascista, ti schieri con chi è contro questo processo fascista e non gli dai la colpa dicendo guarda, se tu stavi zitto, non chiedevi l'indipendenza della Catalogna, qui non c'erano fascisti. Probabilmente i fascisti c'erano, ma avevano una funzione sociale un po' differente e davano sostegno a determinati partiti. Quindi sono molte le criticità su questo discorso dell'ulterizzazione, del risveglio del fascismo, sulle pericolosità che hanno generato a livello sociale il processo indipendentista catalano. E noi essenzialmente quello che abbiamo cercato di fare è spiegarle un pochettino meglio, e probabilmente prossimamente cercheremo di fare altri articoli per continuare a sottolineare come si è formato lo Stato spagnolo, com'è la democrazia spagnola, qual è l'eredità franchista che mai hanno risolto dalla guerra civile, quindi ancora tutti i morti che ci sono nelle fosse comuni che ancora non fanno essere trovati e identificati dalle proprie famiglie, con le difficoltà politiche che ci sono in mezzo. Quindi è tutta una situazione abbastanza complessa che va regolata per non leggerla in maniera facilmente, non so se dire la parola corretta, di italianizzabile. c'è sempre questa cosa dei processi indipendentista, visto che è difficile da applicare nella realtà catalana, non riusciamo a comprenderlo, quindi lo rifiutiamo a priori e cerchiamo di leggere semplicemente una lettura destra-sinistra, che per noi è un pochettino più facile. La cosa qui non funziona come lettura del discorso, quindi bisogna cambiare il modo di vedere la realtà per comprenderla meglio e così spiegarlo.
Sì, fra l'altro poi diciamo, per tornare un po' indietro nel tempo, ma lì sono i problemi che non si sono mai risolti, in fondo è anche la lettura che molti fanno riguardo l'avvento del fascismo nello Stato spagnolo e l'inizio della guerra civile. Quanti sono quelli non necessariamente di estrema destra che dicono che in fondo l'ammutinamento di Franco e il colpo di Stato del 36 furono dovuti a una sinistra o comunque a un movimento repubblicano che aveva esagerato e quindi quelli sono stati in qualche modo costretti a prendere le armi, no? Se ognuno fosse rimasto al proprio posto non sarebbe successo niente. Mutatis mutandis ci sembra una lettura abbastanza simile, anche se poi chiaramente le dimensioni di quella tragedia non sono comparabili al giorno d'oggi.
No, chiaramente, però resta abbastanza sorprendente quello che tu dici giustamente di questa critica rispetto a chi ha svegliato questo fascismo, nel senso, se venisse da un partito di destra te lo immagini, o da un partito diciamo di centro te lo puoi anche immaginare, ma che venga da un partito diciamo della sinistra, che o da gruppi politici che si sono considerati diciamo gli eredi del movimento 15M, quindi delle classi popolari, quant'altro, un pochettino sorprende colpevolizzare anche la vittima della repressione, no? Si è andata a cercare quasi questa frase che viene detta agli indipendentisti, che poi personalmente, se uno ha dei valori un po' repubblicani, vedi chiaramente quanto in realtà repubblicani e repubblicani nello Stato spagnolo, i partiti che ci sono quelli delle aree indipendentiste. Non vediamo un partito che si dichiara partito repubblicano spagnolo, che ha un peso rappresentante nel Parlamento spagnolo importante, che vuole effettivamente mettere in questione lo stato di questo regno con un re che è stato scelto, bene, ora quello no, però il re precedente che era stato scelto a dito dal dittatore Franco, quindi colpevolizzare, se tu hai dei valori repubblicani, secondo me fare questa scelta di colpevolizzare la vittima non è esattamente corretto, poi considerando le cose importanti che aveva fatto anche la Repubblica, nel senso a livello di libertà per le donne di genere, a livello di avanzamenti sociali, a livello di collettivizzazioni, di processo cooperativista come nuova struttura economica sociale per ridare anche parte del lavoro a chi lavorava veramente, quindi erano cose importanti, cose che comunque in questo tessuto sociale catalano si sono mantenute vive grazie in parte anche al catalanismo, che poi è derivato e negli ultimi anni ha tirato verso più l'indipendentismo, quindi sono realtà abbastanza complesse e dare la colpa, secondo me, a chi sta vegliando le legnate, non lo so, per me manca un po' di empatia, un po' di solidarietà.
Sì, poi insomma l'espressione andarsela a cercare è un'espressione che ci ricorda veramente delle situazioni buie e terribili che non vorremmo mai sentire. Comunque, questo è quanto. Victor, noi ti ringraziamo, per chi fosse curioso lo metteremo anche nel podcast, comunque il vostro contributo si trova sul sito di Napoli Monitor, che è napolimonitor.it, se non andiamo errati. Uh-huh. E che dire, grazie mille, ci risentiamo per le prossime corrispondenze, sperando che ci sia meno cronaca parlamentare e diciamo più di altro, però del resto questa è la situazione attuale, non possiamo neanche fare a meno di capire un po' quello che sta succedendo intorno a noi.
Bene,
poi
speriamo.
Consolatevi sapendo che qui invece siamo in piena campagna elettorale, proprio diciamo il reality show ai livelli più elevati mai raggiunti a dimensione globale, per cui ecco, ognuno ha la sua croce, ecco.
Sì, no, io lo sto seguendo alla distanza e credo che prossimamente dovrò spiegarlo anche ai catalani quello che sta succedendo in Italia, perché molti già hanno delle curiosità su ma ancora c'è Berlusconi, sai, cose così.
Sarà quello che salverà questo paese e tutti si domanderanno ma come c'è. Vabbè, poi faremo una trasmissione apposita su come spiegare a uno straniero la situazione politica italiana, non è semplicissimo, ma ci proveremo. Va bene, nel frattempo grazie mille, come al solito un abbraccio fortissimo.